Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. In Ucraina sembra già finita la mini tregua, la Russia è tornata a colpire la capitale Kiev, oltre 1000 le case senza riscaldamento. Accordo tra Stati Uniti e India, dazi ridotti dal 50 al 18% per New Delhi, che in cambio non comprerà più petrolio russo. Il caso Epstein, Bill e Hillary Clinton accettano di testimoniare al Congresso in Gran Bretagna bufera sull'ex ministro Mandelson. Il dramma di Tramontana, gli inquirenti convocano il capo dei pompieri, 64 le persone ancora ricoverate, 23 in Svizzera. La Russia dunque ha nuovamente bombardato l'Ucraina. Droni e missili sembrano abbiano di nuovo preso di mira anche le infrastrutture elettriche, segnando la fine di una sorta di breve tregua che mirava a portare un po' di sollievo nella capitale. Kiev, ci aggiorna Piero Grabek.
La Russia aveva informato che la tregua nei confronti delle infrastrutture elettriche di Kiev, proposta dal presidente statunitense Trump, sarebbe terminata il 1 febbraio, come d'accordo. La notte scorsa, missili e droni suicida sono tornati ad abbattersi sulla capitale. Non è chiaro se vi siano stati nuovi danni alle infrastrutture elettriche, ma il sindaco Vitali Klitschko ha comunicato poco fa che è aumentato il numero di appartamenti senza riscaldamento. Ora sono 1170. La situazione rimane critica, gli operai continuano a riparare il riparabile, i generatori a benzina rimangono indispensabili. Uno scenario che si teme possa riprodursi anche nella seconda città più grande del paese, Kharkiv, che conta circa 1 milione di abitanti. Qui quasi 1000 appartamenti sono ora privi di riscaldamento in seguito ai bombardamenti della notte scorsa. Nel mirino dell'esercito russo comunque vi sono state anche diverse altre città, quali Dnipro, Zaporizhia, Sumy e Vinnytsia. L'Ucraina continua ad essere avvolta in un'ondata di freddo polare, un inverno eccezionale che in questi giorni porta temperature che toccano anche i 25 gradi sotto zero. A Kiev in particolare si teme che le persone più anziane e impossibilitate a muoversi rimangano bloccate nei loro appartamenti, negli altissimi stabili residenziali che conta la metropoli nella sua periferia, e lì possono anche morire di freddo.
Stati Uniti e India hanno raggiunto un accordo per abbassare dal 50 al 18% i dazi doganali imposti alle esportazioni indiane. In cambio, Nuova Delhi si impegna a non rifornirsi più di petrolio russo e ad aumentare l'acquisto di prodotti statunitensi. Ci dice di più il corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
L'annuncio arriva con un post di Donald Trump sulla sua piattaforma social Truth, Verità. Il presidente statunitense riferisce di un colloquio avuto con il premier indiano Narendra Modi, durante il quale Modi ha accettato di smettere di comprare petrolio dalla Russia e di acquistarne invece molto di più dagli Stati Uniti e, in futuro, anche dalla Venezuela. Tutto ciò contribuirà a porre fine alla guerra in Ucraina, ha scritto Donald Trump, visto che India e Cina sono i principali acquirenti del petrolio russo, le cui vendite contribuiscono a finanziare la macchina da guerra del Cremlino. I dazi doganali imposti da Washington sui prodotti indiani passeranno così dal 50 al 18%. In cambio, il governo indiano si impegna ad aumentare l'acquisto di prodotti statunitensi per un valore pari a 500 miliardi di dollari. Si parla di petrolio, gas, carbone, tecnologia e prodotti agricoli.
It's a great honor to have Prime Minister Modi of India. He is a great friend of mine for a long time. We've had a wonderful relationship.
Le relazioni commerciali tra i due paesi si erano incrinate, malgrado gli eccellenti rapporti personali tra Trump e Modi. E questo proprio per l'ostinazione dell'India di rifornirsi di petrolio russo a prezzi scontati. Lo scorso mese di agosto i dazi erano pertanto stati raddoppiati, passando dal 25 al 50%. La mossa della Casa Bianca è anche una risposta all'accordo di libero scambio siglato la settimana scorsa tra India e Unione Europea. Un mercato da 2 miliardi di consumatori che rappresenta circa un quarto del prodotto interno globale. È un accordo che in futuro ridurrà la dipendenza dell'Europa dal commercio con gli Stati Uniti.
E negli Stati Uniti l'ex presidente americano Bill Clinton e sua moglie Hillary Clinton, ex segretaria di Stato, hanno fatto sapere che accetteranno di testimoniare al Congresso sul caso Epstein. L'ex coppia presidenziale cercava di collaborare all'inchiesta del Parlamento senza però presentarsi in aula. Ora la minaccia di oltraggio al Congresso li ha spinti ad accettare, spostando il caso su un piano politico. Sarà un precedente che vale per tutti i presidenti, hanno fatto sapere attraverso una portavoce i Clinton. Gli ultimi documenti pubblicati sul finanziamento pedofilo attestano che l'ex leader democratico conosceva Epstein, non ci sono però accuse formali nei suoi confronti. E intanto la pubblicazione dei nuovi file legati proprio a Epstein ha riacceso il polverone politico anche in Gran Bretagna. Sotto i riflettori Peter Mandelson, ex ministro e ambasciatore, figura di spicco dei laboristi, accusato di aver passato documenti governativi al predatore sessuale. Mandelson si è dimesso dal partito, ma ora gli viene chiesto di lasciare anche la Camera dei Lord. Sentiamo da Londra Giancarlo Ciccone.
Principe delle tenebre. Così ai tempi del potere veniva soprannominato Peter Mandelson per il suo fare spesso vendicativo con i giornalisti ostili. Eppure Mandelson era lo stratega del nuovo laburismo, il braccio destro di Tony Blair, insomma la stella luminosa nel firmamento politico britannico. Fino a quest'ultimo drammatico capitolo. Nel settembre scorso viene licenziato dal Premier Starmer per gli stretti rapporti con il pedofilo Epstein, ma il peggio è venuto nei giorni scorsi con la pubblicazione di nuovi documenti da parte del Dipartimento della Giustizia americana. Mandelson afferma di non ricordare, ma avrebbe ricevuto $75,000 da Epstein più $10,000 per il suo compagno, divenuto poi suo marito. In cambio avrebbe poi svolto attività di lobby a favore di Epstein, tra cui quello di architettare un piano per cancellare certe ingenti tasse imposte alle grandi banche dall'allora premier Gordon Brown. Mandelson era ministro delle attività produttive e avrebbe perfino passato briefing e un documento governativi al pedofilo. Ora Starmer vuole togliere il titolo di Lord a Mandelson, ma la sua carriera politica, a 72 anni, finisce qui. C'è una frase che forse spiega la sua personalità. Io sono assolutamente tranquillo nel vedere persone che diventano schifosamente ricche, ha detto, purché paghino le tasse. Non risulta però che finora Mandelson abbia pagato alcuna tassa sui $75,000 donati dal pedofilo Epstein.
A più di un mese dalla tragedia di Crans-Montana, il Consiglio federale, rispondendo indirettamente anche alle critiche di poca trasparenza e di passività, ha indicato ieri che già l'8 gennaio la conferenza dei segretari generali della Confederazione era stata incaricata di coordinare la gestione dell'incendio, informando quindi costantemente il governo. Sul fronte delle indagini, invece, il Ministero Pubblico ha convocato per un'audizione il comandante dei pompieri di Crans-Montana e intanto ci sono aggiornamenti anche sulle ospedalizzazioni. Cominciamo da qui, da Berna, con Alessio Veronelli.
23 persone sono tuttora ricoverate in Svizzera, fra Losanna, Sion e Zurigo. 41, di cui 19 di nazionalità elvetica all'estero, 7 in Germania, 5 in Belgio, 17 in Francia e 12 in Italia. Un totale di 64 feriti che non comprende però chi è stato trasferito in cliniche di riabilitazione come quelle di Bellicon nel Canton Argovia, Morges, Canton Vaud e Sion. Per quanto riguarda l'inchiesta, invece, di ieri la notizia che il comandante dei pompieri di Crans-Montana, David Vauquat, sarà ascoltato il 16 febbraio dalla polizia nell'ambito dell'inchiesta penale e questo su richiesta del Ministero Pubblico Vallesano. Vauquat sarà sentito come persona informata sui fatti e non come persona formalmente accusata, almeno per ora, perché secondo i colleghi di RTS, Vauquat nel 2018 avrebbe partecipato con l'allora capo dei pompieri all'ispezione effettuata al Constellation, ispezione durante la quale non erano state rilevate irregolarità riguardo la schiuma acustica nel seminterrato.
E con questi aggiornamenti sulla vicenda di Crans-Montana è tutto per questa edizione. Vi lascio lo sport, grazie per averci seguito.